Wiki Radio. Marlon Brando raccontato da Goffredo Fofi.
Il 27 marzo del 1973, alla cerimonia degli Oscar, il punto d'arrivo di un anno cinematografico americano, quindi un premio di cui non bisogna fidarsi troppo, è come il Nobel, a volte ci indovina, a volte non ci indovina. Con Marlon Brando ci indovinarono sia per Fronte del Porto che per Il Padrino. Era anni che Marlon Brando faceva solo film mediocri, si era un po' messo da parte, o era l'industria che l'aveva messo da parte, era ingrassato, imbruttito, aveva avuto varie vicissitudini familiari molto pesanti, troppe donne, troppi figli, troppi soldi, soprattutto troppi soldi, si era comprato un'isola, insomma. Era un personaggio discusso e un personaggio sostanzialmente non simpatico alla categoria degli altri attori che erano quelli che dovevano votarlo. Eppure Il Padrino sconvolse un po' tutti, era un grande ritorno, fu vissuto dalla stampa americana, dal pubblico americano come un grande ritorno. Dopo anni di abbandono, di mediocrità, Brando ritornava ad essere il Brando delle origini, in un ruolo di vecchio, in un grande film, un film, come dire, che racconta la mafia con una notevole simpatia nei confronti della mafia, anche nei confronti del padrino.
Had a good trade, made a good living, please protect the general courts of law. You didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money.
I ask you for justice.
That is not justice. Your daughter is still alive.
Padrino, tra l'altro, è la cattiva traduzione garzantiana di Il compare. The Godfather in italiano si dovrebbe essere Il compare, Il padrino è un'altra cosa, no? Nella mafia si usa la parola compare, non si usa la parola padrino, è diventata di moda dopo. Ecco. C'è anche un'altra cosa da aggiungere, che nello stesso anno era uscito in America un film europeo che viene subito prima del padrino, che è Ultimo Tango a Parigi, dove Bertolucci ha avuto la geniale idea di fare interpretare in fondo se stesso a Marlon Brando. Un Marlon Brando appunto vecchio, la sua donna muore, è un sopravvissuto, è un disperato, è una grande recitazione in un ruolo molto vissuto, secondo i criteri dell'Actor Studio in cui era cresciuto, molto psicanalisi, insomma. Il padrino è più esteriore, lui non era un padrino, ecco, mentre il protagonista di Ultimo Tango era chiaramente pensato su Marlon Brando, non solo per Marlon Brando.
Non so come chiamarti.
No.
Vuoi sapere il mio?
No, sta zitta, non dire niente. Io non voglio sapere come ti chiami. Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi, non esistono nomi, capito?
Lei è pazzo.
Forse lo sono, però non voglio sapere niente di te.
Il film aveva sconcertato l'America, la famosa scena del burro, lo scandalo, l'America molto più puritana dell'Italia, aveva fatto scandalo anche qui, era stato ritirato dalla censura, figuriamoci negli Stati Uniti.
Ah, ci sei? E perché non mi rispondevi?
Portami il burro.
Ho molta fretta, c'è un tassì che mi aspetta giù.
Portami il burro.
Quello che mi fa impazzire è che sei così maledettamente sicuro che tornerò qui. Ma cosa credi tu? Che un americano, seduto per terra, in un appartamento vuoto, che mangia formaggio e beve acqua, sia uno spettacolo interessante.
E però fu l'accoppiata di questi due film far esplodere di nuovo il caso Brand. E però gli danno il premio e si pentono subito perché lui non va a ritirarlo, manda una ragazza pelle rossa indiana a ritirarlo, la quale fa un discorso molto violento scritto per lei da Marlon Brando o da qualche amico di Marlon Brando. Rileggerlo fa una certa impressione. Per 200 anni il popolo indiano che lottava per la propria terra, la propria vita, le proprie famiglie, il proprio diritto di essere libero, noi abbiamo detto: deponete le vostre armi, amici, e noi vivremo insieme. Solo se deporrete le armi, amici, si potrà parlare di pace e arrivare a un accordo che vi porterà la felicità. Quando deposero le armi, noi li assassinammo, noi mentimmo loro. Noi li defraudammo delle loro terre, noi li facemmo morire di fame per mezzo di accordi fraudolenti da noi definiti trattati e mai rispettati. Noi li riducemmo ad essere accattoni in un continente che aveva dato loro da vivere a memoria d'uomo. Ne rendemmo loro giustizia con un'interpretazione della storia sempre distorta. Non fummo né legali né giusti. Beh, un discorso un pochino più forte non si poteva fare, era il massimo che si poteva fare. Bisogna anche ricordare che il 73 siamo ancora nell'aura del 68, degli anni 60, delle grandi rivolte dei neri, degli studenti, della guerra del Vietnam. Insomma, ancora non c'è stata la grande pacificazione, l'appiattimento di tutto nella storia americana intorno a Reagan, e in qualche modo Brando si può ancora permettere tutto questo, che viene vissuto dall'industria dello spettacolo come uno sputo in piena faccia, insomma. Beh, questo è qualcosa, dà un'idea delle potenzialità umane, anche politiche, anche sociali, anche storiche, insomma, delle intuizioni che Brando aveva. Brando è sempre stato questa cosa molto duplice, diciamo. Da un lato un ribelle, e su questo adesso bisogna dire qualcosa, ma dall'altro è stato anche un uomo estremamente conformista, cioè un capitalista americano nel senso più brutale del termine. È vero che gli indiani sono stati sfruttati dai bianchi, ma lui certamente non trattava particolarmente bene la sua numerosissima servitù nell'isola che si era comprato, né trattava meglio la sua famiglia, le sue donne, i suoi figli. La vera fine sua, umana, sicuramente è stata quando un figlio uccise l'amante della sorella. Un fatto di cronaca tra i più violenti di Hollywood. Hey, who are you? What are you doing here? You a cop or something? L'ambiguità di Brando era appunto quella di essere nato come emblema del ribelle e di essere finito come un po' come Padrino, diciamo, come miliardario americano pieno di sensi di colpa perché aveva tradito la sua gioventù, i suoi ideali, con una famiglia disastratissima per colpa sua. Una delle sue mogli ha scritto un libro terribile raccontando il suo privato, si è certamente vendicata, esagerato, però è anche vero che qualcosa di questo c'era. Diciamo che il modello è un modello classico. Nella società americana, nella società puritana, c'è sempre stato la figura del giovane che pensa che bisogna diventare dei vincitori, farsi da sé, però partendo dal nulla, proletario. Brando non era un proletario, un buon borghese di famiglia. Finalmente uno su un milione, o forse su più milioni, raggiunge il successo, trionfa, soldi, celebrità, donne, eccetera, eccetera, finché un giorno si guarda allo specchio e dice: ma i miei ideali erano tutti diversi da questi, sono diventato un pezzo di merda, e si spara o si ammazza come Jack London, come forse si è anche ucciso Hemingway e come in qualche modo si è ucciso tantissime persone di droga, di alcol nel mondo americano. Quindi dietro questo mito del vincitore, che ancora continua ad aver presa, c'è una tragedia, c'è la tragedia di una società che punta tutto sul denaro e sul successo. Brando ci è caduto in pieno.
Do you want something?
Yeah. I like a bottle of beer.
Beer's just in the bar.
La figura di Brando è legata strettamente agli anni 50 e 60. Gli anni dopo la guerra, gli anni in cui ancora la figura del ribelle o comunque del perdente con onore, del perdente hemingwayiano che muore in piedi, no? Pensate a quanti western, a quanti film di guerra, a quanti Robert Mitchum, John Garfield, a quanti Humphrey Bogart abbiamo visto, che non si arrendono e perdono. Però perdono perché perde la loro parte, perché perde la parte della giustizia, perché perde la parte della libertà, perché perde la parte che dà all'individuo un peso, una sostanza reale.
You've been a paraplegic for more than a year now. Don't you think it's time you accepted it?
I accept it. I'm just a bad patient, that's all. I'm sorry I'm spoiling your record.
What record?
Primo film di Brando, Uomini, è la storia di un reduce a cui hanno tagliato tutte e due le gambe. Uno fregato dalla storia, fregato dalla guerra.
Oh, you mean all this is personal interest? Well, doctor, I'm really touched. I'll get well real fast now.
What is it you want, Mr. Wilcher? You want to die?
It saved the taxpayers a lot of money.
Sono le avanguardie di un'idea della gioventù che per la prima volta nella storia si sente come soggetto politico, come soggetto sociale, non soltanto come partecipe di una storia altrui. La storia la vuol fare lui, non sono più gli operai di fabbrica, i proletari, sono i giovani a voler essere quelli che cambiano il mondo. E ci hanno provato, in qualche modo ci hanno provato, perché tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60, un po' in tutto il mondo ci sono state le nouvelle vagues sul piano artistico, i movimenti sociali di giovani in Giappone, in Argentina, in Messico, in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Russia, perfino nei paesi dell'est c'è stata questa ondata di rivolte giovanili che chiedevano una società migliore. Anche i Beat esprimevano un rifiuto della cultura dominante e delle sue ipocrisie, ipocrisie sociali, ipocrisie anche sessuali. Kazan diceva che i grandi attori di quel periodo, Clift, Dean e Brando, le grandi novità di quel periodo, poi con tutta la schiera di caratteristi, di altri attori, di altre attrici passati dall'Actor Studio, perfino Marilyn Monroe c'è passata, le figure nuove che venivano fuori erano figure sessualmente ambigue, che avevano del maschile e del femminile.
Oh, you still sister?
Yes.
Oh, hi. Hey, where's the woman?
In the bathroom.
Brando viene dalla provincia, arriva a New York, entra in una sorta di sottobosco di giovani che tentano di far carriera attraverso il teatro, il cinema, eccetera. Lui tenta attraverso il teatro, New York è il teatro, il cinema è Hollywood, tenta attraverso il teatro e fa piccole parti in qualche spettacolo. Ha chiaramente un'avvenenza fisica, una presenza fisica straordinaria. Gianni Amelio, quando morì, disse una cosa che mi ha colpito dicendo: Brando ha portato il corpo sullo schermo, il corpo, non solo il corpo maschile, il corpo, perché prima c'erano dei ritegni, insomma il corpo non veniva mai valorizzato in quanto tale. C'è stata un'epoca nella cultura europea anche in cui il corpo è diventato l'emblema di tante cose, il ritorno a una pienezza che prima era negata, insomma, i vecchi attori è come se non avessero un corpo, e comunque era sempre un corpo vestito, un corpo recitante, non era una forza della natura, non era la presenza della natura, era qualcosa già dominato dalla cultura, dalla storia.
Well, where are you from, Blanche?
I live in Oriel.
In Oriel? Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel, that's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot?
No, I rarely touch it.
Well, there's some people that rarely touch it, but it touches them often.
Viene scoperto da Kazan, che gli fa fare un po', lo porta a teatro, il suo trionfo è nel tranche che si chiama Il desiderio di Tennessee Williams, il bruto Kowalski, immigrato polacco a New Orleans, bruto e infantile in qualche modo, tutto corpo, troppo corpo in qualche modo, messo a confronto con la decadente signora del sud, Vivien Leigh, Rossella O'Hara invecchiata, diciamo. Confronto esplosivo, grande recitazione, affermazione improvvisa e globale, perché aveva già fatto Uomini, ma è il film tratto dal tranche che si chiama Desiderio che rende Brando questa nuova figura dell'universo mediatico.
Marlon Brando will be there by the fire. about Hollywood and the good things there for hire, like the Astrodome and the First TP. Marlon Brando, Pocahontas and me. Marlon Brando, Pocahontas and me. Pocahontas.
Hey, you mind if I make myself comfortable? My shirt is sticking.
Please, please do.
Be comfortable, that's my motto up where I come from.
It's mine too. It's hard to stay looking fresh in hot weather where, I haven't washed or even powdered. And here you are.
Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing, get you cold. Especially when you've been exercising hard like Bowling is. Well, you're the teacher, aren't you?
Yes.
What do you teach?
English.
Well, I never was very good English student.
Dopodiché c'è Il Selvaggio, che è l'altro suo grande film, ce ne sono altri, però ecco, Il Selvaggio direi che forse il regista Benedek non è Kazan, però è il film che in qualche modo più ancora di Fronte del Porto colpisce l'immaginario, perché Fronte del Porto siamo ancora un personaggio un po' rozzo, un po' torpido, privo di una forte coscienza sociale individuale, che a un certo punto prende coscienza un po', solo che prende coscienza contro il sindacato del crimine che controlla il lavoro sul fronte del porto di New York, e un po' l'amore, un po' l'aver visto la violenza in atto di quelli che comandano nel porto lo porta, lo spinge a essere un ribelle rispetto a questa situazione.
You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short-end money.
Well, I had some bets down for you. You saw some money.
You don't understand. I could have had class.
Brando, attraverso questi film, diventa uno degli attori più pagati della storia del cinema, fa malauguratamente un contratto con la Fox che gli fa fare dei film orribili, Desiree, in cui fa Napoleone, non so, cioè le cose comiche, insomma, delle interpretazioni anche un po' comiche, perché rivisti oggi l'Actor Studio, che era tutto basato sulla psicanalisi e sul lavoro interiore, sul fatto che l'attore deve vivere le sensazioni che deve rappresentare, perché la macchina presa, diceva Kazan, scruta nell'anima, mostrando i volti, scruta nell'anima, la maggior parte degli attori l'anima non sa che cos'è, quindi c'è poco da scrutare, sono delle macchie, sono dei simboli, non sono delle cose vere, mentre lì invece no, c'è questa verità del cinema, che della verità anche del primo piano, la verità dell'attore. Su questo lui ha lavorato ancora con Bertolucci, con John Huston, un film bellissimo che si chiama Riflessi in un occhio d'oro, tratto da Carson McCullers, uno dei film forse secondo molti critici, e su questo io concordo con loro, la più bella e la più intensa interpretazione di Marlon Brando, a fianco tra l'altro di una sfrenata isterica Elizabeth Taylor.
Firebird is a stallion.
Brando.
You disgust me.
Elizabeth Taylor.
Have you ever been collared and dragged out into the street and thrashed by a naked woman?
Marlon Brando.
I swear I'll do!
Reflections in a golden eye.
Brando aveva davanti a sé due strade. O diventare una persona normale secondo i canoni della società dello spettacolo in cui viveva, oppure diventare uno eccentrico, anche nel senso vero di fuori dalla logica, di starsene da parte. Oppure, terza cosa, che era la sua ambizione vera, fallita, diventare in qualche modo un punto di riferimento sociale e politico. Si è preso sul serio, si è preso sul serio un po' come a destra si prendeva sul serio John Wayne, che si dimenticava di essere un attore, si credeva di essere un capopopolo, un profeta che doveva dire agli americani cosa dovevano fare o non fare. E Brando si rivolgeva a un pubblico diverso, a un pubblico di giovani, non a un pubblico di ben pensanti, però questi giovani hanno smesso di credere in lui perché era diventato troppo ricco, faceva troppi brutti film, era sempre sulle cronache per qualche sciocchezza da miliardario, non sciocchezze da giovane qualsiasi, e quindi insomma ha cominciato questo declino.
Now, with a prostitute on the other hand, it's quite a different matter, isn't it? You see, there's no need to lodge her, or to feed her, certainly not to dress her, or to bury her, thank God. She's yours only when you need her. You pay her only for that service, and you pay her by the hour.
Un altro film su cui forse vale la pena di spendere qualche parola è Queimada. Negli anni 60 ebbe un grande successo nel mondo la battaglia di Algeri. Erano gli anni del Vietnam, delle rivolte nel Terzo Mondo, erano gli anni delle rivolte giovanili, delle rivolte dei neri negli Stati Uniti, insomma. E la battaglia di Algeri, che raccontava la rivoluzione algerina, raccontato da Gillo Pontecorvo, regista comunista italiano, ma attento alle ragioni dello spettacolo, piacque moltissimo ai rivoluzionari, piacque moltissimo anche a molti americani in quegli anni. Brando si entusiasmò, volle fare un film con Pontecorvo. Questo film, Queimada, fu un film strano perché Pontecorvo, buon regista sicuramente, però troppo ideologico, per cui Brando doveva diventare il senso della storia, il cattivo che però incarna, insomma, un hegelismo o sartrismo un po' dozzinale, diciamo pure, quindi troppo riduttivo, troppo generico. Il film non è un brutto film, ma Brando lo fece man mano che vi recitava, si accorse che non era quello che lui avrebbe voluto, fece varie forme di resistenza, e il film si sente che non c'è questo accordo, questa simbiosi, come invece ci sarà con Bernardo Bertolucci.
What will happen if once the Negro ceases to be a slave? And instead of wanting to be a worker, wants to be the boss.
That's exactly what will happen if we go on arguing about it. 4 months ago, Jose Dolores was on the Sierra Madre with a few dozen men. Then he reached Sierra Trinidad with 400 or 500.
Gli ultimi film sono quasi delle parodie di Marlon Brando. Marlon Brando che recita stancamente, senza crederci, in film mediocri che fa solo per soldi e nei quali, insomma, come dire, sembra quasi che si prenda in giro, si vede chiaramente che non ci crede, salvo due. E questa è una storia, anche questa, curiosa. Uno, regista mediocre, ma l'attore, di cui lui nel film deve essere, è lo psicanalista nel film, deve essere in qualche modo quello che aiuta il più giovane, è Johnny Depp, in uno dei suoi primi film.
Excuse me, please. Oh. May I ask your name?
Raphael.
Raphael. Very beautiful name.
Brando sembra quasi identificarsi in Depp, ritrova in Depp il Brando delle origini, il Brando come era stato allora, al punto che quando Johnny Depp, personaggio allora interessantissimo, poi ha venduto l'anima, è diventato un John Wayne qualsiasi, o un Tom Cruise qualsiasi, o un Mel Gibson qualsiasi, un attorucolo americano di film d'avventure piuttosto biechi. Ecco, ma allora no, era bravissimo e prometteva moltissimo, e avrebbe voluto anche lui essere un Brando nella vita, essere un ribelle, ecco. E ci ha provato, ha fatto un film come regista, mettendoci i suoi soldi, che si chiama Il Coraggioso, The Brave, un film coraggiosissimo di fatto, che la critica stroncò, tutta, anche la critica italiana, in un modo risibile e odioso, tagliando totalmente le ali a questo giovane regista che invece aveva molto coraggio. Raccontava il film, per darvi un'idea, la storia di un giovane messicano negli Stati Uniti che vive con la famigliola ai margini di un enorme mondezzaio, come ce ne sono nel mondo, e che è attirato da un odioso figuro, una specie di Satana, che è poi Marlon Brando, che gli propone di dargli un sacco di soldi con i quali lui sistemerà la famiglia per sempre, in cambio della sua vita. In cambio di recitare in un film, in cui verrà torturato dal vero fino alla morte, lentamente, perché questi film, gli snuff movies, esistono.
It's unfortunate that we're meeting in these somber, dreary circumstances. What we have here is just a little bit of shadow play.
Film quasi insostenibile in certi momenti, certamente non un capolavoro, ma un film di tutto rispetto che viene stroncato da tutti.
Tell me, are you afraid to die?
Are you?
Oh, not now. No, I'm not afraid to die.
L'ultima grande apparizione cinematografica, molto più che non il diavolo di Johnny Depp, diciamo, è molto più forte, anche se nelle piccole due scene del film di Johnny Depp solo lui poteva farle. Ecco, era la presenza che ci voleva, era la sua, però una presenza più che un'interpretazione. Mentre c'è un'interpretazione di altissima tenuta in Apocalisse Now, l'ultima sua grande interpretazione, che però riguarda solo l'ultimo segmento del film, dove interpreta di fatto il Kurz di Cuore di Tenebra di Conrad. Quella parte lì è ispirata direttamente, tutto il film è ispirato a Cuore di Tenebra, ambientato nel Vietnam, nel vivo della guerra e delle sue atrocità. Però l'ultima parte è proprio una citazione di Cuore di Tenebra. E chi può fare il male, cioè la coscienza del male, quello che è partito con altre idee, che si ritrova nell'Africa del colonialismo più bieco, nel romanzo di Conrad, nel Vietnam, della violenza bellica americana più bieca di Apocalisse Now. Insomma, chi poteva fare un ruolo di questo genere? Chi aveva la presenza per fare un ruolo di questo genere, per imporlo anche con poche scene, a parte Brando? Nessuno.
Bravery. The deepest bullets are not to be feared. Phosphorus, napalm are nothing be feared, but to look inward, to see that twisted mind that lies beneath the surface of all humans, and to say, yes, I accept you. I even love you because you're a part of me, you're an extension of me.
Brando è un'immagine strabordante, ma ad un'intensità che fuori allo schermo e che arriva diritta ai sentimenti di chi guarda, insomma.
They say, all the men that I've read about, they say that the human animal is the only one that has bloodlust. Killing without purpose, killing for pleasure.
È l'orrore, come nel finale del romanzo di Conrad, è l'uomo che è talmente ormai, come dire, ne ha viste talmente tante, non crede più in niente e si assume la parte del cattivo, l'orrore. È un po' un personaggio shakespeariano, ecco. Una cosa che Brando avrebbe potuto fare, forse ci ha anche pensato, chi lo sa, era di recitare Shakespeare e di recitarlo magari con un regista come Kurosawa, con il quale avrebbe potuto fare faville.
Il 27 marzo 1973 Marlon Brando rifiuta l'Oscar per il miglior attore in segno di protesta per le ingiustizie verso le minoranze etniche. Goffredo Fofi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.